Avrei dovuto iniziare una riflessione che avrebbe richiesto un po' di incontri sul fidanzamento, ma l'ho rimandato visto che questo fine settimana molti giovani non ci saranno, quindi quando tornerete tratteremo il fidanzamento. Questa sera voglio vedere con voi, questa sera è domenica, se il Signore piacerà, due capitoli che sono straordinari, sono delle miniere piene di oro, oro puro, finissimo, che noi prenderemo un po' là, un po' qua, perché è davvero meraviglioso questi due brani. Mi riferisco a Seconda Samuele, capitolo 22 e capitolo 23. Allora, andremo a contrario, questa sera vedremo parte del capitolo 23. Il titolo che ho dato a questo capitolo, a questa parte del capitolo 23, è quando la nostra fede è ispiratrice per altri. È un tema molto interessante perché attraverso la nostra vita noi possiamo essere di incoraggiamento per gli altri. E voglio ricordare, fratelli, perché un messaggio sia efficace e biblico, alla luce di 1 Corinzi 14:3 sono necessari tre elementi, cioè innanzitutto che sia edificante, che sia esortativo e che poi consoli, abbia una nota di consolazione. Devo dire che studiando questi due capitoli è ciò che è accaduto nel mio cuore. Ho avuto molta edificazione, sono stato esortato. E poi alla fine ho trovato davvero tanta, tanta consolazione. Allora, leggiamo versetto 8. Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. Ci fermiamo un attimino qui, perché man mano leggeremo i versetti che a noi interessano. Ripeto il tema, quando la nostra fede è ispiratrice per gli altri. Davide qui alla fine della sua vita, e capitolo 22 e il capitolo 23 fino a versetto 7, sono due cantici. Quindi lui usa questi due cantici per spiegare e riassumere la fine della sua vita. Vedremo il capitolo 22 domenica perché si presta tantissimo all'adorazione. Voglio ricordarvi quello che dice Giacomo nel capitolo 5, versetto 17. Ci viene ricordato che Elia era un uomo come noi. Ed è molto incoraggiante questa frase, perché è applicabile a tutti. Quindi se Elia, nonostante un grande profeta, era un uomo come noi, così Davide, un uomo come noi, vuol dire che anche per noi è possibile vivere un certo livello di vita spirituale. Ripeto, sono incoraggiato da questa affermazione. Così è stato per Davide. Davide, sappiamo, ha commesso diversi errori ed era un uomo che in qualche modo la sua vita ha incoraggiato, lo vedremo questa sera, tanti altri uomini, ha ispirato tanti altri uomini. Allora, la scrittura ci ricorda per ben due volte che Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio. Un uomo come noi, sottoposto alle nostre stesse passioni, ma la scrittura lo definisce un uomo secondo il cuore di Dio. Questo significa che anche noi, se volessimo, potremmo diventare degli uomini e delle donne secondo il cuore di Dio. È alla nostra portata. Ok? Allora, che cosa significa un uomo che la scrittura definisce, un uomo, una donna che definisce secondo il cuore di Dio? È un uomo che vive innanzitutto un'esperienza personale col Signore, cioè la sua prima ragione di vita è incontrare ogni momento più possibile il Signore. Non è una persona che vive di riflesso, una spiritualità di riflesso, ok? in qualche modo mi arrampico, no? È una persona che ha una stretta relazione col Signore. E un uomo che viene definito secondo il cuore di Dio è un uomo che imparò a pregare nei momenti difficili della sua vita. Davide ne ha avuti molti, eh? È stato perseguitato. Imparò ad essere vittorioso mediante l'adorazione. È stato un uomo che imparò a vivere ogni giorno per fede. E queste sono tutte caratteristiche che dovrebbero riguardare anche noi credenti del nuovo patto. Imparò tante lezioni insieme al Signore e devo dire che la sua vita ci trasmette tante lezioni che forse noi credenti del nuovo patto, pur avendo tutta la piena rivelazione, facciamo fatica a scoprire o a vivere quelle verità che Davide viveva, esprimeva attraverso la sua vita. I suoi pensieri erano rivolti verso il Signore. Quando lui peccò, un uomo secondo il cuore di Dio è una persona che sa riconoscere. Non è una persona che dice no, però, no, sì, però, sì, io ho peccato per la colpa. No, vi ricordate quando il profeta andò da lui e ha detto, quell'uomo sei tu? E cosa ha detto Davide? Prima ha detto, sono degno di morte. Quindi non è che ha detto no, però, sai, io non avevo ben capito, ritrattò. No, io merito di morire. Quindi un uomo secondo il cuore di Dio è un uomo che ama il popolo di Dio. Perché dice l'Apostolo Giovanni che se noi con la bocca diciamo che amiamo Dio, ma non amiamo il popolo di Dio, vuol dire che siamo dei bugiardi. Allora l'uomo secondo il cuore di Dio è una persona che ama il popolo di Dio, ama la propria famiglia spirituale. Perché è molto importante. Ciò che mosse la vita di Davide furono degli elementi che vedremo meglio domenica mattina perché riguardano l'adorazione. Ma vi accenno solo questo. Ciò che spinse Davide a diventare quello che fu e a essere definito l'uomo secondo il cuore di Dio furono le promesse che Dio fece a lui. Fra le tante promesse, fratelli, c'era quella che lui dice a versetto 1, dice, fu elevato ad alta dignità. Fratelli, sorelle, non è forse per noi lo stesso? Figli di Dio, forse non ci siamo capiti. Noi, quelli che hanno messo fede a Gesù, la scrittura li definisce figli di Dio. Le promesse fatte da Dio a Davide ebbero un impatto pazzesco nella vita di quest'uomo. Quanto è importante per noi questa verità? Perché a volte noi facciamo l'orecchio e la bocca pure, è vero? Ma essere definiti figli di Dio, quanto condiziona la nostra vita pratica di tutti i giorni? Questa è una domanda che ognuno di noi, io me la sono posta. Ecco l'esortazione della parola. Mi esorta a dire che impatto ha nella mia vita la definizione di essere figlio di Dio? È solo una cosa così mentale? È solo una cosa che la posso raccontare con la bocca? Oppure è qualcosa che condiziona la mia vita e anche le mie scelte? Ma, ripeto, domenica mattina vedremo altre cose che cambiarono la vita di Davide. Davide ebbe assoluta fiducia nelle parole di Dio. Ed è stato tanto condizionato dalla parola di Dio che lui ebbe un impatto forte, adesso è lì ci concentreremo, sulle persone che lo hanno circondato. Ad esempio, quando lui parlava, chi lo ascoltava si innamorava di lui. Vi ricordate prima Samuele 18:1? Un certo Jonathan sente parlare Davide, rimane così estasiato che lui si spoglia di tutti e dice: ma, cioè, rimase legato all'anima di Davide. Bellissimo. Un uomo che parla e sa attirare l'attenzione sulla persona di Dio. Ok? Riflette i caratteri e gli obiettivi che Dio vuole. Un certo Machiavelli ha detto una volta che un modo per valutare l'intelligenza di un condottiero, di una persona in autorità, è vedere di quali uomini si circonda. Volete vedere i valori di una persona? Disse Machiavelli in uno scritto. Bene, voi dovete vedere di chi si circonda. E Davide era di gran valore, perché adesso vedremo di chi si è circondato e vedremo anche come condizionò la vita di queste persone in modo straordinario. Dal versetto 8 in avanti vengono descritte innanzitutto tre capi ai quali Davide diede tanta fiducia. Poi c'erano due capi un po' più in basso, meno importanti come ruolo, e poi c'è un elenco di 30 valorosi guerrieri. È bellissimo questo. Io voglio vedere qualche passaggio, perché attraverso la vita di questi uomini noi impariamo qualcosa di veramente importante. Versetto 8. Dice a un certo punto: Joseb Basebet, il Techemonita, capo dei principali ufficiali. Egli era Adino, l'Eznita, che in un solo scontro sconfisse 800 uomini. Mamma mia, fratelli, chi è quest'uomo? Abbiamo detto, dal valore delle persone che circondano Davide, ci fa capire il valore di questo uomo di Dio. Chi era quest'uomo? Che cosa ci dice la scrittura di questo Adino? Beh, abbiamo letto al versetto 8 che era un valoroso, una persona valorosa, vero? Era poi uno dei capi degli ufficiali, è detto al versetto sempre 8 nella seconda parte. E poi era un grande combattente, che bello. Da solo, in una sola volta, uccise, si scontrò contro 800 militari, contro 800 uomini. Quindi questo ci fa capire che era un uomo addestrato alla guerra, era un uomo esercitato, non era uno così superficiale. Era coraggioso ed era un uomo di fede. Perché era un uomo di fede quest'uomo qua? Perché lui aveva capito, fratelli, sorelle, che la vittoria non dipende dal numero di persone. La vittoria dipende da chi? Dal Signore. E lui aveva capito che questa vittoria dipendeva dal Signore. E la storia biblica ci insegna che Dio non è mai stato legato dal numero di uomini. A volte pochi uomini hanno conquistato regni, hanno sconfitto città, è vero, hanno compiuto opere davvero molto grandi. Quindi questo Adino, che era un capo, era un uomo veramente valoroso. Secondo personaggio, versetti 9. Dopo di lui veniva Eliezer, figlio di Dodo, figlio di Acoi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide. Quando sfidarono i Filistei riuniti per combattere, mentre gli Israeliti si ritiravano sulle alture, egli si alzò, colpì i Filistei finché la sua mano sfinita rimase attaccata alla spada. Il Signore concesse in quel giorno una grande vittoria e il popolo tornò a seguire Eleazar soltanto per spogliare gli uccisi. Bellissimo, qui c'è un messaggio anche qui meraviglioso. Chi era? Chi era questo Eliezer? Beh, anche lui abbiamo letto un uomo valoroso, è vero. Altri scapparono davanti a delle difficoltà, si fecero prendere dalla paura e lui rimase lì a combattere da solo. Non indietreggiò, non si spaventò, è vero, ebbe fiducia e speranza nel Signore. Non si risparmiò, non si è risparmiato, al punto che la spada rimase attaccata alla sua mano. Era un tutt'uno con la sua mano. Fratelli, se dovessimo fare un'applicazione neotestamentaria, dovremmo dire che noi per combattere tutti i nostri nemici e rimanere vittoriosi, che cosa deve rimanere attaccata alla nostra mano, fratelli, sorelle? La spada della parola. È vero, a volte sono credenti che non la portano, troppo pesante. Sono credenti che la leggono poco, non c'ho tempo. Sono credenti che a volte dimenticano anche dove la mettono, perché hanno tante altre cose a cui pensare. Guardate i risultati, il Signore dice qui diede una grande vittoria. Dio vide l'attaccamento di questo guerriero ai suoi scopi, ai scopi di Dio, e che fa? Lo premia. È bello questo. Quando noi siamo attaccati agli scopi di Dio, fratelli, e ci impegniamo e affrontiamo le battaglie di Dio, Dio è dalla nostra parte e ci farà vincere. Questa è una bella lezione per noi, è vero? Che cosa fece il popolo? Il popolo spogliò solo i morti, abbiamo letto, versetto 10, un ruolo secondario. È un po' così, no? Quando non si vive la vita cristiana, se va bene si vive un ruolo secondario. Se va male diventiamo una sorta di burattini, di numero che non serve per gli scopi di Dio. E quindi la delusione del popolo era maggiore. Forse non ebbe, sicuramente non ebbero la fiducia di Eliezer. Io ho provato a immaginare che cosa pensavano questi. Immaginate un popolo, un po' come noi, no? E forse qualcuno giovane avrebbe detto, oh, però io sono giovane. Sono giovane. E se muoio? Non ho vissuto. E beh, io non mi sono ancora sposato, ho la ragazza. Cioè, insomma, signore, ma vuoi che non capisca? E no, io c'ho il mutuo, eh? Eliezer non ha niente da fare, ma io c'ho il mutuo. Io devo pagare questo, devo fare questo, devo pensare alla mia famiglia. Beh, Eliezer, quello non sa cosa deve fare. E poi la scrittura non ci parla di essere attenti? Io ho provato a immaginare. Forse hanno detto tutte queste cose. Quando noi ci abbandoniamo agli scopi di Dio, fratelli e sorelle, Dio non ci abbandona. Se noi ci abbandoniamo agli scopi di Dio, Dio non ci abbandona. Terzo personaggio, versetto 11. Dopo di lui veniva Samma, il figlio di Aghè, l'ararita. I filistei si erano radunati in massa. In quel luogo c'era un campo pieno di lenticchie e mentre il popolo fuggiva davanti ai filistei, Samma si piantò in mezzo al campo, lo difese e sconfisse i filistei. Ancora una volta io l'ho sottolineato. Il Signore concesse una grande vittoria. Che bello, anche qui Samma, è vero? Valoroso, abbiamo letto, da solo contro tutti, tutti sono scappati e lui è rimasto da solo. A volte ci possono essere situazioni nelle quali noi ci troviamo a combattere da soli, forse con la nostra famiglia, forse con alcuni della nostra chiesa, forse contro altre che ci danno delle false dottrine. E vogliono per forza che noi le ingoiamo come un veleno. Ci possiamo trovare a volte da soli, come si è trovato Samma. Samma però non si è indietreggiato. Ma voglio farvi notare un altro dettaglio. Che cosa ha difeso Samma? Fratelli, un campo di lenticchie. Ma quanto vale un campo di lenticchie? Ma scusate, ma quanto vale? Non vale niente un campo di lenticchie, no? Per Samma valeva molto. Sapete perché valeva molto? Perché era del Signore, era del popolo di Dio. E allora per Samma era pronto a dare la sua vita perché quel piccolo specchio era del Signore. E lui non era disposto a cedere alle forze nemiche neanche quel campo di lenticchie. Prese posizione, è vero? Si impuntò. E combatté con tutte le sue forze. Anche qui un grande risultato. Fratelli, la parola a me mi ha esortato. Se io ho una fede piccolissima, dice la scrittura, come? Un granello di senape? Che cosa posso fare? Spostare? le montagne. Posso cambiare le situazioni intorno a me. Quelle situazioni che a volte mi fanno piangere o che a volte mi portano tanta sofferenza. Un granello di senape. E io ho detto, Signore, ma mi rendo conto che la mia fede è meno di un granello di senape. Sono stato esortato, davvero, molto esortato, ma allo stesso tempo consolato, perché ho pensato a Sam, un uomo che non ha quello che io ho, eppure lui ha ottenuto una grande vittoria. Mi ha consolato questo fatto. Allora la posso ottenere anch'io. Anch'io posso ottenere delle vittorie nella mia vita spirituale, nella mia vita familiare, nella mia vita della società, in tutti gli ambiti. Possiamo avere delle vittorie, fratelli. Non so se anche a voi la scrittura sta dicendo la stessa cosa. Quando noi non cediamo anche un campo di lenticchie, che in apparenza può non significare niente, fratelli, oggi ad esempio non si usa più il velo, eh? Sì, ho sentito dire che il velo è una cosa di, l'ho sentito dire, di predicatori grossi, da una cosa molto vecchia, antica, che non riguarda la Chiesa. Ma non fatemi ridere, ha detto. Ma di cosa state parlando? Del velo? Non sono disposto a cedere neanche un campo di lenticchie, neanche mezza lenticchia, perché appartengono al Signore, fratelli. E noi dobbiamo combattere. Noi ci dobbiamo mettere in questo campo di lenticchie a 360 gradi e combattere fino alla fine, fino all'ultima forza, perché il Signore ci darà la vittoria. E allora questo Salmo ci insegna, fratelli, come dicevo prima, che ciò che è del Signore è molto prezioso. Adesso c'è un trio. Vi invito a venire nel versetto 13. Versetto 13. Qui è parlato di un trio. La domanda che mi sono posto è questa. Ma questi uomini, che cosa vedevano in Davide? Cioè, se questi uomini erano così pronti, ma che cosa vedevano in Davide? Se non scappavano, se erano intorno a lui, se non lo lasciavano, se erano così forti, valori, ma che cosa vedevano in Davide? Io me lo sono cercato di immaginare, io ho detto, Signore, vedevano in Davide un uomo di Dio, veramente l'uomo secondo il tuo cuore, un uomo attaccato a te, agli interessi del popolo di Dio, un uomo che non si tirava indietro a nessun, davanti a nessun nemico. Versetto 13. Tre dei 30 capi scesero al tempo della mietitura, sottolineatelo, tempo della mietitura, e vennero da Davide nella caverna di Adullam, mentre una schiera di filistei era accampata nella valle di Refaim. Davide ebbe un desiderio e disse: «Oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme!» I tre prodi si aprirono un varco attraverso il campo filisteo, attinsero dell'acqua dal pozzo di Betlemme vicino alla porta della città e, presala con sé, la portarono a Davide, il quale però non volle bere, ma la prese davanti, la sparse davanti al Signore e disse: «Non sia mai, o Signore, una cosa simile. Dovrei bere il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della propria vita?» E non volle bere. Questo fecero questi tre prodi. Tre prodi, tre coraggiosi, tre uomini che avrebbero potuto starsene dove? Tranquillamente a casa loro. E io provo ad immaginare che giustificazione potevano trovare questi. Era il tempo della mietitura. Ma dai, vabbè, sì, mo Davide sta là, i filistei, il popolo, sono tutte cose importanti, eh. Ma adesso tu vuoi mettere che è il tempo della mietitura, e se non raccolgo, poi che cosa mangia la mia famiglia? E poi, sai, io mi gioco tutto l'anno, E qui c'è tutta la mia economia. No, il Signore sì, i fratelli sì, l'opera di Dio sì, dobbiamo evangelizzare sì, dobbiamo fare questo sì, tutto sì, però c'è la mietitura. E beh, c'è il mio interesse, il lavoro di un anno si decide qui. Chi potrebbe o chi avrebbe potuto dirgli, però dai, insomma, guardate, questi attraversano le linee nemiche, sentono il sussurro di Davide attraverso le linee nemiche e vanno a prendere dell'acqua per il loro re. E io mi sono riposto questa domanda mentre leggevo questi versetti. Ma che cosa vedono questi uomini nella vita di Davide? Sinceramente mi sono posto la domanda al contrario. Chissà cosa vedo i miei fratelli e le mie sorelle nella mia vita. Chissà se io sono di incoraggiamento per qualcuno, non lo so, mi piacerebbe tanto. Chissà se tu in qualche modo stai condizionando la vita di chi ti sta vicino, con la tua fede, con la tua fiducia, col tuo lavoro spirituale, col tuo zelo, con la tua fede, con le tue rinunce. Alle cose legittime, chissà se sei in mezzo a quel campo di lenticchie e stai combattendo da solo, da sola, e stai determinando delle cose importanti nella vita degli altri. Io questo non lo so, però me lo sono chiesto per me. E vi confesso, fratelli, vorrei tanto essere qualcuno che è di incoraggiamento per coloro i quali mi vedono e stanno intorno a me. Un po' di acqua. Prendono dell'acqua e la portano a Davide. E io ho immaginato la meraviglia di Davide. Mamma mia, fratelli, vi confesso che molti di voi in svariate circostanze mi avete dato una mano in certe situazioni. Vi posso garantire, fratelli, quanto è stato incoraggiante. È stato un sostegno, un incoraggiamento per me incredibile, bellissimo. Allora, io provate a immaginare che cosa ha pensato Davide, che incoraggiamento ha avuto dal Signore attraverso questi tre uomini, il re Davide, bellissimo. Un po' di acqua che non ebbe il coraggio di bere, ma la sparse davanti all'Eterno come un segno di profumo, di odor soave, bellissimo. Seconda Samuele, versetto 20 a 23. Vi prenderò qualche minuto in più. Facciamo da 22. Questo fece Benania, figlio di Jehoiada, e s'acquistò fama fra i tre prodi. Fu il più illustre di 30, tuttavia non giunse a eguagliare i primi tre. Davide lo ammise al suo consiglio. Anche qui, scusatemi, ho saltato da versetto 20. Poi veniva Benaia da Cabseel, figlio di Jehoiada, figlio di Isai, celebre per le sue prodezze. Egli uccise due grandi eroi di Moab, discese anche in mezzo a una cisterna dove uccise un leone in un giorno di neve. Uccise pure un egiziano di aspetto formidabile che teneva una lancia in mano, ma Benaia gli andò contro con un bastone. Strappò di mano all'egiziano la lancia e se ne servì per ucciderlo. Guardate, anche qui un uomo valoroso che ha in mano, fratelli, il bastone, che è una figura della parola e dalla dipendenza da Dio. Essere degli uomini e delle donne di valore, abbiamo bisogno ancora una volta di appoggiarci alla parola di Dio, fratelli, non alle nostre buone intenzioni, ma alla parola di Dio. Versetto 29, 5 minuti ancora. Caleb, figlio di Baana, di Netofa. Poi c'è Ittai, figlio di Ribai, di Gibea, dei figli di Beniamino. Chi è questo? Chi è costui? Arriva e ci viene parlato anche di questo uomo qua, di Ittai. E Ittai lo dobbiamo andare a incontrare in 2 Samuele capitolo 15. Venite un po' più avanti. vi ricorderete il contesto, qui Davide sta fuggendo da suo figlio, è a rischio di vita, ha molti contro e a un certo punto, a versetto 19, succede qualcosa. Allora il re disse a Ittai di Gat: perché vuoi venire anche tu con noi? Torna indietro e rimani con il re, perché sei un forestiero e per di più un esule della tua patria. Tu sei arrivato solo ieri e oggi ti farei andare errando qua e là con noi, mentre io stesso non so dove vado? Torna indietro e riconduci con te i tuoi fratelli. Siano con te la bontà e la fedeltà del Signore. Ma Ittai rispose al re e disse: com'è vero che il Signore vive e che vive il re mio Signore? In qualunque luogo sarà il re mio Signore, per morire o per vivere, là sarà pure il tuo servo. Allora Davide disse a Ittai: va pure avanti. Ittai il Gitteo passò avanti con tutta la sua gente e con tutti i bambini che erano con lui. Bellissimo questa figura di Ittai, un esule, era arrivato il giorno prima e Davide non lo vuole coinvolgere in questa battaglia pericolosa. E quindi Davide cerca di scoraggiare quest'uomo: no, dai, non ti preoccupare. Vai via, cioè, io non so cosa mi accadrà, non ho una meta certa, dovrò vagare. Quindi, detto in parole povere, caro Ittai, ma chi te lo fa fare? Poi, dietro di te c'hai i bambini, no, e c'hai tutti i tuoi fratelli, parte il tuo popolo. Per favore, Davide, con sincerità, disse Ittai, vai via, cioè. Sei in tempo a non essere compromesso e non mettere a rischio la tua famiglia. Ed è bella la risposta che Ittai dà a Davide. Com'è vero che Dio vive? Com'è vero che tu sei vivo? Io non vado a casa. Un uomo coraggioso, fratelli, un uomo di fede, un uomo che vede in Davide un uomo attaccato al Signore, con dei sani principi, interessato al popolo, un uomo dalla parte di Dio. E allora sostiene il suo re a rischio della propria vita e a rischio della vita della propria famiglia e dei bambini. Io mi sono chiesto ancora una volta, perché la scrittura mi ha esortato: Gino, che cosa avresti fatto tu? Forse avresti detto: no, però Davide, hai ragione, me ne vado perché giustamente sono nato, è un piccolino, sai, poi l'altro, insomma, c'ha qualche problemino, io non è che sto tanto bene, quell'altro così, insomma, dai, grazie Davide, grazie. E io ho la coscienza a posto. Quest'uomo non si sentiva con la coscienza a posto, si è abbandonato un uomo del popolo di Dio. Era come abbandonare, fratelli, come abbandonare il Signore. Allora guardate, ancora una volta mi sono chiesto: che cosa vedono i miei fratelli attraverso la mia vita? Che cosa vedono i nostri fratelli attraverso la vostra vita? È una domanda che ci dobbiamo porre. Ma ripeto la consolazione che troviamo dalla Scrittura. Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, ma un uomo come noi. Se Davide è riuscito ad essere quello che era, a condizionare la vita di tutti questi uomini valorosi e a farli diventare valorosi, allora è possibile anche nella nostra vita. Fratelli, attenzione a trovare le giustificazioni. Quanto siamo bravi noi a trovare le giustificazioni in tempo di guerra, nelle difficoltà. Sono tutte le nostre le giustificazioni. Non ce n'è, più bravi di noi non ce n'è, è vero, a trovare le giustificazioni. Non così questi uomini, veramente straordinari. L'ultimo personaggio, veloce, veloce, proprio due parole, torniamo nel capitolo 23, proprio due parole. Guardate l'onestà di Davide, un uomo onesto. Versetto 39. Uria, littita e non dice più niente. Cita quell'uomo che lui ha fatto morire. Lo cita perché era un uomo valoroso, vi ricordate? Lo chiama, dice: "Beh, Uria, dai, vai da tua moglie, te lo meriti proprio un po' di riposo, sei sempre lì in guerra, sempre preso, e dai." E Uria straordinariamente esce fuori e dice: ma come? I miei fratelli sono lì in battaglia, in prima linea, stanno combattendo per me, stanno morendo per me, piangono per me, stanno in qualche modo guadagnando un futuro anche per me. E io che devo fare? Devo andare a dormire con mia moglie? No, starò qua vicino al mio re, in attesa di nuovi ordini. Fratelli, che uomo attaccato al popolo di Dio, che uomini straordinari, uomini come noi, uomini come noi, ma che erano così attaccati al Signore e si erano così fatti condizionare dalla vita di Davide, dalle imprese di Davide, dalla fede di Davide, che questi uomini lo hanno imitato, ma non di riflesso, lo hanno imitato forse anche in modo ancora più coraggioso, mettendo la propria vita in gioco senza paura. Allora, io mi fermo qui, ci sarebbero altre cose, altri personaggi, però fratelli, riflettiamo. Queste verità sono applicabili anche oggi. Dove sono finiti gli uomini coraggiosi? Li conoscete? Ci sono uomini coraggiosi che sono pronti a rischiare di tasca propria per la fede, per l'onore di Dio, per il bene della Chiesa. Li conoscete? Conoscete qualche uomo o donna così nella chiesa di Villa Cortese? Se è così, fratelli, gloria a Dio. Però ricordiamoci che anche noi, anch'io, posso essere un uomo valoroso, un uomo che rischia per il bene della testimonianza e per l'onore di Dio. Che il Signore ci benedica. Amen.